Lettera ai Romani, capitolo 7, con commento di Padre Lino Pedron. La libertà dalla legge.
O forse ignorate, fratelli, parlo a gente che conosce la legge, che la legge ha potere sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive? La donna sposata, infatti, per legge è legata al marito finché egli vive, ma se il marito muore, è liberata dalla legge che la lega al marito. Ella sarà dunque considerata adultera se passa a un altro uomo mentre il marito vive. Ma se il marito muore, ella è libera dalla legge, tanto che non è più adultera se passa a un altro uomo. Alla stessa maniera, fratelli miei, anche voi, mediante il corpo di Cristo, siete stati messi a morte quanto alla legge per appartenere a un altro, cioè a colui che fu risuscitato dai morti, affinché noi portiamo frutti per Dio. Quando infatti eravamo nella debolezza della carne, le passioni peccaminose stimolate dalla legge si scatenavano nelle nostre membra al fine di portare frutti per la morte. Ora invece, morti a ciò che ci teneva prigionieri, siamo stati liberati dalla legge per servire secondo lo spirito che è nuovo e non secondo la lettera che è antiquata.
Commento. Ridotto all'essenziale, questo è il discorso svolto nei capitoli 5 e 6. In quanto giustificati per la fede, noi ci gloriamo della speranza della gloria futura. Infatti, per mezzo della giustificazione di Cristo, sono entrate nel mondo la grazia e la vita divina. Ora noi, nel battesimo, abbiamo questa grazia. E siamo stati sottratti alla potenza del peccato tramite la fede e il battesimo. Siamo coloro che vivono per Dio, ossia hanno ricevuto la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ora Paolo continua, in capitolo 7, versi da 1 a 6, dicendo che siamo stati anche liberati dalla legge, la quale suscita e promuove il peccato. E così, dopo i brevi accenni al rapporto legge e peccato fatti in capitolo 3 verso 20, 4 versi 14-15, capitolo 5 versi 13-20, Paolo assume ora questo rapporto come tema specifico del suo scritto. Versi da 1 a 4. Paolo parla della legge ebraica che non è più in vigore per i cristiani, perché sono morti alla legge. I cristiani di Roma sono morti alla legge a cui erano vincolati e ora possono appartenere ad un altro, cioè a Cristo risuscitato dai morti. Ciò che è avvenuto nel battesimo viene definito morire alla legge. Questa messa a morte, come risulterà al verso 6, è una liberazione. Conseguenza del morire alla legge nel battesimo è che il battezzato appartiene a un altro. L'altro è il crocifisso risuscitato dai morti. Ma l'essere proprietà di Cristo ci rende atti a produrre frutti per Dio. L'essere morti alla legge e l'essere stati liberati da essa non è avvenuto perché noi, sottratti alla signoria della legge, appartenessimo a noi stessi e producessimo frutti per noi, ma perché appartenessimo a Cristo e producessimo frutti per Dio. Il produrre frutti per Dio è possibile solo ora e solo a colui che è morto alla legge e appartiene al Signore Gesù Cristo. Verso 5. Questo versetto richiama ancora una volta il vecchio modo di essere, cessato col battesimo. Il passato ormai trascorso ora viene chiamato essere nella carne. Con ciò non intende il modo di essere qui in terra, ma un modo di vivere egoistico, secondo le passioni peccaminose, che operavano nelle nostre membra e si manifestano nelle nostre azioni. Queste passioni vengono suscitate in noi dalla legge. Anche in questo passo il rapporto fra il peccato e la legge è appena sfiorato, ma presto sarà al centro del discorso. Verso 6. Ma qual è la consegna di questa efficacia dispiegata dalle passioni peccaminose eccitate dalla legge? Un produrre frutti per la morte. Il peccato prodotto dalla legge produce la morte. Ma ora noi, per la legge, non esistiamo più. Siamo stati sciolti e liberati da essa. In che modo? La situazione che Paolo ha in mente è la stessa di Galati capitolo 3, verso 23. Nel battesimo siamo stati liberati dalla prigione della legge. Per essa noi siamo come morti. Ma che cosa consegue da questo evento? Che noi serviamo a Dio nel nuovo regime dello Spirito e non più secondo il vecchio principio della norma scritta. Il nostro servire non ha fine con la liberazione dalla schiavitù della legge. La vita è un continuo servire. Solo che ora questo servire si attua nella novità dello Spirito. Lo Spirito ci rende accessibile nella fede e nel battesimo la novità di vita e ci tiene saldi in essa. Questa novità di vita, prodotta e conservata dallo Spirito, nella quale ora prestiamo il servizio della nostra vita, è in contrasto pieno con il vecchio modo di vivere secondo la norma scritta, cioè secondo la legge. C'è un contrasto insanabile tra la legge che uccide e condanna, in quanto suscita sempre il peccato, e lo Spirito vivificante che dona la giustizia. Il servizio che il battezzato è chiamato a compiere è rivolto al nuovo, ossia allo Spirito. E questo servizio non ha più nulla in comune con la legge e con il servizio alla legge. Il battezzato è morto per la legge e vive nella nuova esistenza escatologica dello Spirito. La legge è il peccato.
Che diremo dunque? Che la legge è peccato? No, certamente. Però io non ho conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non desiderare. Ma, presa l'occasione, il peccato scatenò in me, mediante il comandamento, ogni sorta di desideri. Senza la legge, infatti, il peccato è morto. E un tempo io vivevo senza la legge, ma sopraggiunto il precetto, il peccato ha ripreso vita e io sono morto. Il comandamento che doveva servire per la vita è divenuto per me motivo di morte. Il peccato, infatti, presa l'occasione, mediante il comandamento, mi ha sedotto e per mezzo di esso mi ha dato la morte. Così la legge è santa e santo, giusto e buono è il comandamento. Ciò che è bene allora è diventato morte per me? No, davvero. Ma il peccato, per rivelarsi peccato, mi ha dato la morte servendosi di ciò che è bene. Perché il peccato risultasse oltre misura peccaminoso per mezzo del comandamento.
Commento. A questo punto della lettera sorgono delle domande. Non è forse singolare il parallelismo tra Romani 6, siamo morti al peccato, e Romani 7:1-6, siamo morti alla legge? La nostra liberazione dal dominio del peccato può essere effettivamente anche liberazione dalla legge e viceversa? A prima vista parrebbe che legge e peccato siano tra loro strettamente connessi o addirittura identici. Detto in breve, il problema è questo. Se la legge suscita il peccato, non è forse peccato la legge stessa? Il brano, capitolo 7, versi da 7 a 13, ci dà la risposta. Verso 7. La domanda è posta in poche parole. La legge è il peccato? Paolo risponde, certamente no. Il rapporto fra legge e peccato non è un rapporto di identità. Se la legge non è il peccato, è però vero che io non avrei conosciuto il peccato se non attraverso la legge. Il concetto non è che tramite la legge l'uomo ha avuto notizia del peccato e ne ha fatto conoscenza, ma che attraverso la legge l'uomo è giunto a peccare. Questo è dunque il pensiero di Paolo. La legge non è il peccato. Tuttavia, considerando il passato, si deve ad essa se l'uomo ha fatto l'esperienza del peccato. Il discorso verte sul fatto che la concupiscenza si scatena proprio perché la legge è contraria ad essa, sul fatto che l'uomo viene eccitato alla concupiscenza egoistica proprio dalla legge, che non vuole quella concupiscenza. Ma come può avvenire ciò? Paolo sviluppa il tema nei versi da 8 a 11. Non dipende dalla legge in sé, ma dalla potenza del peccato, se l'incontro fra la legge e l'uomo avviene in modo che la legge provoca il peccato o l'egoismo concupiscente, e in modo che attraverso la legge si dispiega il peccato. Verso 8. Ritorna in campo quella potenza del peccato che per effetto di Adamo e della sua disobbedienza è entrata nel mondo, come la potenza che vincola ogni uomo in ragione della sua discendenza da Adamo, ma che proprio come potenza è venuta meno in virtù dell'obbedienza di Cristo, per chiunque accetti il dono della giustizia di Lui e venga inserito tramite il battesimo nella sua morte e nella sua risurrezione. La potenza del peccato colse l'occasione della legge e produsse nell'uomo ogni concupiscenza. Questa concupiscenza agisce negli adempimenti e nelle opere della legge. Queste opere della legge che non possono giustificare l'uomo, secondo Paolo, si esprimono nel vanto per il proprio comportamento morale. Quando l'adempimento della legge è imperniato sull'io, gloriandosi di se stessi, traendo la propria edificazione da se stessi e innalzando se stessi, è peccato, perché è egoismo. Esattamente il contrario di quanto si proponeva la legge, l'amore per Dio e per il prossimo. È stato dunque il peccato, accortosi dell'occasione propizia, a produrre questa concupiscenza di ogni genere nell'uomo. E questa ingiustizia è insita tanto nell'ingiustizia quanto nella sicurezza della propria giustizia. Questa vicenda è la storia stessa di Adamo. Ogni uomo rende presente Adamo nella propria esistenza quando sulle orme di lui commette il peccato. E ogni uomo ripete la vicenda di Adamo a motivo del peccato di lui. Il processo di fraintendimento e violazione della legge per opera della potenza del peccato può essere illustrato con l'esempio di Adamo, il che avviene nei versi 9 e 10. La formulazione usata da Paolo richiama il racconto della Genesi e la vicenda di Adamo, che si ripete continuamente in ogni uomo. Verso 9. Da quanto segue risulta che qui si tratta della condizione dell'uomo nel paradiso terrestre. In altre parole, di Adamo. L'Apostolo pensa a Genesi capitolo 2, versi 16-17. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando ne mangiassi certamente moriresti. Fu proprio questo comando e con esso la legge in generale a chiamare in vita il peccato. Verso 10. La conseguenza di questo fu la morte. Il peccato porta sempre con sé, come esito finale, la morte davanti a Dio. Confrontare Lettere Romani, capitolo 5, verso 21. Vi è dunque una corrispondenza tra i due enunciati. Il peccato è morto, l'uomo vive, il peccato vive, l'uomo è morto. Ma il passaggio dall'una all'altra di queste realtà è segnato dalla legge o dall'incontro con la legge. Infatti, per opera della legge, la potenza del peccato giunge a manifestarsi o a concretizzarsi nella concupiscenza egoistica. Ed ecco il risultato. Per ogni singolo uomo, in ragione della sua origine in Adamo, proprio il comando dato per la vita si è dimostrato strumento di morte. È un paradosso enorme. La legge, che nel significato e nella sua intenzione è per la vita, nel suo attuarsi concreto dell'esistenza umana, è mutata nei suoi effetti e, in contrasto con la sua finalità primitiva, si è manifestata come legge di morte. Nella sua esecuzione, la legge si è imbattuta nel regno del peccato. Il peccato si è servito delle norme della legge per eccitare la propria caratteristica fondamentale, la concupiscenza, l'atteggiamento dell'uomo che mira a se stesso, tanto nell'ingiustizia quanto nella soddisfazione per la sua giustizia. La legge non è il peccato, ma è divenuta strumento del peccato e quindi anche della morte. In altre parole, la legge, nella sua origine ed essenza, non è il peccato, anzi, nelle sue norme concrete è legge di giustizia e di vita. Ma essa diventa, nella vita storica dell'uomo, nell'ambito della potenza del peccato, strumento di questa potenza, mezzo con il quale il peccato produce peccato. Ma come si spiega che il peccato può precipitare l'uomo servendosi della legge come strumento nella concupiscenza e nel peccato e così farlo morire? La potenza del peccato non ha soltanto il potere di esplicarsi negli atti peccaminosi dell'uomo e di uccidere il peccatore, ma anche quello di illudere, di ingannare. Proprio perché inganna l'uomo, la legge dà al peccato la possibilità di riprodursi. Peccare significa sempre, in certo modo, ingannare se stessi. La legge, in quanto provoca l'egoismo, ci mette sempre davanti ad una persona ingannata dal peccato. Essa suscita l'illusione dell'ingiustizia e della soddisfazione per la propria giustizia. L'illusione, cioè, di potersi procurare in un modo o in un altro la vita. Verso 11. Anche nella formulazione di questo versetto ritorna un eco del racconto della Genesi. E così l'evento sperimentato da ogni uomo appare nella sostanza un evento accaduto all'uomo in quanto tale, come fatto esistenziale. Nell'interpretazione del serpente o di Satana, il comando appare suscitatore di peccato. Il comando, in contrasto con la sua funzione e volontà, per effetto della potenza del peccato, suscita nell'uomo l'egoismo, suscita la concupiscenza, che è un desiderare egoistico, un desiderare per sé. Sotto il richiamo della legge, il peccato dà all'uomo l'illusione di potere, con la trasgressione o con l'adempimento formale della legge, di procurarsi la vita. L'uomo pecca sempre. Uno, ritenendo di trovare nel non adempimento della legge il compimento della vita, oppure, due, ritenendo di procacciarsi vanto o credito presso Dio, cioè la vita, con l'adempiere i comandamenti in spirito di autonomia e di autoaffermazione, ossia con ricercare la propria giustizia o la soddisfazione per la propria giustizia. E questo è sempre mettere al centro se stessi invece di Dio. È egoismo, il contrario dei comandamenti di Dio che è amore. È il peccato. Verso 12. Qui trova risposta la domanda del verso 7. La legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. La legge in quanto tale, nella sua origine e nella sua essenza, non è peccato, è santa, ossia essa appartiene a Dio, non al mondo, ed è perciò intangibile. Partecipa della santità di Dio, ne rappresenta la sua volontà. La legge è santa perché è divina, è giusta perché è conforme alla giustizia di Dio, è buona perché contiene la volontà di Dio che è buona, ossia reca e vuole la vita e non la morte. La domanda del verso 7 era: la legge è peccato? La risposta è no, il comandamento è santo, giusto e buono. Fra la domanda e la risposta si colloca la spiegazione. Il peccato abusa della legge per moltiplicarsi e diffondersi nella concupiscenza egoistica dell'uomo che esso inganna. Verso 13. In questo versetto la domanda è più stringente. Ciò che è bene sarebbe diventato per me causa di morte? La risposta è no. Non è il bene che è diventato per l'uomo causa di morte, ma il peccato. Il peccato uccide l'uomo tramite la legge santa, giusta e buona. 1. Affinché il fenomeno del peccato risulti evidente e quindi non trascurato nella sua terribilità. In altre parole, per manifestarsi come potenza che procura la morte servendosi del bene. Uguale la legge. 2. Ma questo avviene affinché il peccato dimostri la sua specificità di essere peccaminoso all'eccesso, oltre ogni misura. Tramite il comandamento stimolatore della concupiscenza, il peccato produce e consegue la sua intera peccaminosità, la sua piena realtà di peccato, che nasconde in sé l'abisso della morte. Attraverso la legge di Dio, santa, giusta e buona, che per principio dovrebbe condurre l'uomo alla vita, ma di fatto storicamente procura la morte, il peccato manifesta fino in fondo la sua essenza di peccato. La situazione dell'uomo venduto come schiavo al peccato.
Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono carnale, venduto come schiavo del peccato. Non riesco a capire ciò che faccio. Infatti io faccio non quello che voglio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque, io trovo in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge, che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io dunque, con la mia ragione servo la legge di Dio, con la mia carne invece la legge del peccato.
Commento. Questo brano contiene un'analisi esistenziale dell'uomo, come si presenta concretamente. Gli effetti della legge, stravolta dalla potenza del peccato, vengono ora mostrati nello specchio della concreta esistenza dell'uomo. La potenza del peccato che trae dalla legge lo stimolo ad attuarsi concretamente, impronta di sé il modo di essere dell'uomo nella sua struttura esistenziale. Verso 14. Non è il bene, ossia la legge, che procura la morte, ma il peccato. La legge, infatti, è spirituale, nel senso che è prodotta dallo spirito, contiene lo spirito ed è mossa dallo spirito, mentre l'uomo è carnale. La Torah è dunque in se stessa, nella sua origine ed essenza, e quindi anche nella sua efficacia, compenetrata e sorretta dallo Spirito. E proprio per questo è anche santa, giusta e buona. Ma l'uomo a cui la legge si rivolge è carnale, soggetto alla carne, soggetto al mondo, venduto in potere del peccato, dominato dal peccato, impotente davanti ad esso e in balia di esso. Ma come si manifesta tutto ciò? Lo diciamo subito, anticipando sommariamente l'ampia e precisa risposta dei versi che vanno da 15 a 25. Si manifesta in questo, che l'uomo, nella sua esistenza storica, contesta sempre il suo essere creatura e non aderisce a ciò che vuole, ma a ciò che vuole in lui il peccato che lo domina. Versi da 15 a 17. L'uomo riconosce che la legge è buona e santa e la accetta, ma in lui vince sempre un'altra forza contraria che agisce in lui, il peccato. Si sente venduto, schiavo, in potere del peccato, misteriosamente e fatalmente asservito al peccato. L'uomo vede il bene e lo approva, ma concretamente fa il male. La legge buona e santa indica e dispensa il bene e la vita. Il peccato procura il male e la morte. Questo io di cui parla Paolo è l'uomo venduto schiavo in potere del peccato. L'uomo che dal peccato, attraverso la legge, viene indotto alla concupiscenza, alla bramosia egoistica. L'uomo, in quanto creatura umana, vuole la vita, che è il fine a cui mira la legge. Vuole procedere in conformità con la legge, eppure non osserva mai la legge e quindi non consegue mai la vita. L'uomo vuole la vita, non la morte, ma di fatto non si procura la vita, ma la morte. Non riesce a fare quello che vorrebbe. Versi da 18 a 20. Il verso 18 fornisce la motivazione del precedente e a sua volta giustifica ciò che segue. L'io che fa quello che non vuole è l'uomo carnale, nel quale non abita nulla di buono. L'uomo può volere il bene che la legge imperiosamente comanda, ma non riesce a compierlo. Ma è chiaro allora che non sono io ad agire, ma il peccato che abita in me. La creatura venduta al peccato è costretta da esso a fare ciò che non vorrebbe. Il peccato fa sì che l'io, l'uomo, si fermi a volere il bene. E non giunga mai ad attuare nella vita concreta il suo essere creatura. Versi da 21 a 25. Nei versi che vanno da 18 a 20 è stato esposto per la seconda volta il dissidio lacerante che contrassegna l'uomo storico che in concreto non consegue mai ciò a cui tende in quanto creatura, il bene, la vita. Ora questa lacerazione viene presentata per la terza volta nei versi che vanno da 21 a 25, con una formulazione quasi nuova. L'uomo vuole il bene e si trova in mano sempre il male. Egli accetta con gioia la legge, la volontà di Dio nel suo intimo, nell'uomo interiore. L'espressione o eso anthropos è usata da Paolo anche nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, verso 16 e nella lettera agli Efesini, capitolo 3, verso 16, dove, in contrasto con o exo anthropos, indica l'uomo nascosto e interiore, l'uomo creato dallo Spirito nel battesimo e che si rinnova di giorno in giorno, ossia nella nuova creatura. Qui però non si tratta dell'uomo nuovo, ma dell'uomo originario, dell'uomo in quanto creatura. Egli che vuole il bene e che dichiara buona la legge, accetta la legge nelle sue disposizioni e si compiace di essa, ma asserisce di essere dominato da un'altra legge. Ciò è quanto risulta dall'analisi dell'esistenza umana. Per l'uomo vige questa regola spaventosa. La sua volontà originaria di creatura è volta al bene, ma nella sua esistenza concreta si trova solo il male. In altre parole, l'uomo storico è sempre in contrasto con l'uomo creatura. Ma non basta. Nella sua esistenza l'uomo non porta mai a compimento il suo essere creatura. Egli è legato alla legge del peccato. Il peccato gli fa incontrare la legge di Dio che egli come creatura avverte e ama, in modo però che da questo incontro nasca soltanto un'esperienza di peccato e di morte. Il peccato fa sì che l'uomo intenda e pratichi la legge come qualcosa che eccita in lui la tendenza verso il proprio io, la sua concupiscenza, e lo conduce all'ingiustizia o alla giustizia paga di sé. A ciò si aggiunge che l'uomo non è neppure consapevole di questa situazione. Non è cosciente di procurarsi la morte nel contrasto con se stesso. E l'uomo, oppresso da questa situazione di per sé irrevocabile, in balia di una vita siffatta, che è la negazione della sua esistenza originaria, può soltanto gridare: «Oh me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte?» Questo lamento è pronunziato proprio in riferimento a questo corpo, che è stato appena descritto come l'esistenza fisica, nella quale l'uomo contesta se stesso in quanto creatura. Ma per fortuna l'uomo che analizza se stesso e giunge a queste conclusioni non è più quest'uomo schiavo del peccato, ma l'uomo salvato, liberato da questa situazione umanamente senza via di scampo. Dio lo ha liberato tramite nostro Signore Gesù Cristo.